Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, io sono oggi felicissimo di avere con noi la professoressa Anna Maria Lusardi, che è un'economista italiana, tra le massime esperte mondiali, mi consente, professoressa, di educazione finanziaria, laureata alla Bocconi, con un PhD a Princeton, ha insegnato in tantissime università prestigiose e oggi io veramente sono molto molto onorato di averla qui con noi nel nostro podcast. Benvenuta professoressa e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie a lei e sono lieta di essere qui oggi.
Professoressa, io intanto le vorrei subito chiedere, ma qual è stato il momento decisivo che l'ha spinta appunto a scegliere la carriera accademica in economia?
Credo siano stati un insieme di eventi, sicuramente devo dare grande credito a tutti i miei professori, i miei advisor, no? A partire forse addirittura dalle scuole superiori, no? Nonostante la mia passione fosse più la letteratura magari dell'economia, nonostante questo l'incoraggiamento che ci danno i nostri professori, i nostri maestri, sono molto importanti e questo lo dico perché credo molto nell'importanza della scuola anche nella nostra vita. Non solo ci forma, ma gli insegnanti sono delle grosse guide poi per i giovani. All'Università Bocconi ho studiato con Mario Monti e quindi è stato anche quello una grande ispirazione a fare di più, quasi a seguire, devo dire, la stessa carriera accademica. A Princeton ho lavorato con Angus Deaton, che anni dopo vinse il premio Nobel per l'economia, quindi si ha questa enorme vantaggio, si ha questa incredibile opportunità di lavorare con queste persone straordinarie. E questo mi ha profondamente influenzato nella scelta poi della professione da fare o che avrei voluto fare.
Con grande successo aggiungo ovviamente, professoressa. Professoressa, lei è anche scrittrice, da anni si occupa appunto di finanza literacy. Vorrei proprio che parlassimo un po' di anche questo come competenza STEM. Lei in un certo senso fa, se mi permetta, divulgazione di finanza, di economia mediante i suoi libri. Qual è il suo ultimo progetto?
Sì, grazie. Sono molto felice di parlarle dell'ultimo del libro che ho scritto. Questo è un libro dedicato a tutti. Si chiama Il sapere che conta ed è un gioco di parole. Che vuole far capire innanzitutto quanto sia importante oggi avere un sapere minimo di finanza personale, che conta appunto a che fare con il fare un po' i conti, ma si collega soprattutto al nome del portale per l'educazione finanziaria, che è il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che ho diretto dalla sua costituzione fino al 2023. Abbiamo un portale che ha quasi lo stesso nome e si vuole ricollegare a questo portale per l'educazione finanziaria offrendo, diciamo, un supporto a questo, perché poi è difficile prendere decisioni andando a consultare un portale. E questo libro è una traduzione delle mie lezioni all'università. Io insegno da più di 10 anni finanza personale e devo dire che una delle classi, diciamo, più grandi adesso anche a Stanford, abbiamo più di 300 studenti, abbiamo dovuto fare 2 corsi sia dell'estate che nel semestre della primaverile e vedo che c'è per fortuna finalmente questo grande interesse. Questo libro però vuole essere estremamente semplice, vuole proprio fornire i principi di base. Io dico sempre oggi La conoscenza finanziaria è necessaria come il saper leggere e scrivere, ovvero una competenza di base, una competenza che tutti noi dobbiamo avere, perché tutti noi oggi dobbiamo prendere delle decisioni finanziarie e queste decisioni finanziarie hanno un grande impatto sulla nostra vita, sul nostro lavoro, sul nostro futuro. Ed è per questo che dobbiamo prenderle adesso avendo una conoscenza di base. Le piccole regole, le regole del pollice, il senso comune non basta più. Dobbiamo avere queste conoscenze.
Concordo assolutamente, professoressa. Io cerco di fare educazione finanziaria, educazione imprenditoriale nelle scuole ormai da tantissimi anni, anche con l'ausilio di ONG come Junior Achievement Italia, che porta questo messaggio in tutte le scuole italiane, quindi concordo con lei. Ma quali sono, secondo lei, i collegamenti che possiamo fare tra l'educazione finanziaria e le altre discipline STEM?
Qui c'è una grande correlazione. Uno, perché la conoscenza finanziaria si collega anche a una conoscenza scientifica. Quindi, innanzitutto, si basa molto sulla matematica, si basa molto sulla statistica. Ad esempio, il concetto di diversificazione del rischio è un concetto che viene e che si spiega tramite la statistica. Tante altre leggi dell'economia sono proprio basate sulla matematica e la statistica. Quindi possiamo dire, io dico sempre, occorre avere questa conoscenza scientifica per capire bene. E molto spesso per prendere decisioni finanziarie dobbiamo fare dei conti, appunto. Ad esempio, capire quanto un valore, una serie di valori nel tempo, a cosa corrispondono oggi, no? Quindi anche, ad esempio, quando mi chiedo ma quanto devo accumulare per la mia pensione, ecco, occorre fare dei calcoli per essere precisi e rigorosi.
Certo.
Quindi da questo vedo proprio la connessione con le nostre materie, con le materie STEM, ed è una forse delle ragioni per cui anche il nostro corso è molto popolare qua a Stanford, perché qui le materie STEM sono proprio le materie che vanno per la maggiore. Metà dei nostri studenti si specializzano nelle materie STEM, in particolare in computer science e oggi in intelligenza artificiale.
Esatto, infatti era proprio una delle domande che le volevo fare. Secondo lei, quanto ruolano le competenze digitali, big data, intelligenza artificiale nell'educazione finanziaria?
Giocano un ruolo adesso e giocheranno un ruolo sempre di più. Noi sappiamo adesso che possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale, possiamo avere a disposizione uno strumento anche molto potente per le nostre decisioni, perché abbiamo molta più informazione a disposizione, abbiamo una grande e maggiore capacità di organizzare questa informazione. Voglio però chiarire, per chi pensa che l'intelligenza artificiale sostituirà l'educazione finanziaria e quindi non ci sarà bisogno per noi di avere questi concetti, in realtà è l'opposto. Noi oggi dobbiamo avere questi concetti di base per sapere utilizzare bene l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, no, non ci aiuta se non sappiamo guidarla, se non sappiamo fare le domande giuste. E quindi oggi abbiamo una grande potenzialità con l'intelligenza artificiale, sta a noi però essere preparati per poterla utilizzare bene.
Esatto, ecco perché bisogna far comprendere ai nostri ragazzi che è uno strumento che va usato in modo consapevole. Ma in che modo la mancanza di queste conoscenze finanziarie può impattare nella nostra carriera di vita o di carriera?
In tanti modi. E voglio parlare subito, gli studi lo dimostrano molto chiaramente, che le conoscenze finanziarie hanno un grande impatto sulle scelte finanziarie. In sostanza, chi non sa non fa bene, no? Chi non sa molto spesso chi non sa anche poi non sa nemmeno rivolgersi a fonti adeguate di informazioni, no? Per cui molto spesso sono anche le persone che non sanno che sono poi vittima, voglio dire, anche di truffe e così via. Ma senza andare in questo caso estremo, bisogna dire che ho visto come gli studi ci dicono che chi non ha queste conoscenze finanziarie, ad esempio, prende poi delle scelte finanziarie che sono magari molto costose o magari inadeguate. Voglio parlare in particolare visto che lei si riferisce proprio a queste scelte, è una scelta a cui ho dedicato un intero capitolo del mio libro ed è un investimento molto particolare ed è l'investimento in educazione, l'investimento in talenti, investimento in noi stessi. Non significa solo andare all'università, non è soltanto un investimento che si fa da giovani, è un investimento che dobbiamo fare nel corso della nostra vita, cioè continuare a specializzarci, continuare ad avere le competenze che servono oggi sul mercato del lavoro, perché ognuno può restare indietro, in particolare adesso con l'intelligenza artificiale che può sostituire alcuni dei nostri lavori. Ecco. È un investimento molto importante. Uno dei padri fondatori degli Stati Uniti diceva che paga il più alto tasso di interesse. Ecco, io credo che oggi più che mai questo investimento sia importante, come sia importante occuparci del nostro futuro, fare in modo di avere, resilienza finanziaria, quindi avere, la capacità di far fronte agli shock, avere le risorse finanziarie per il nostro futuro, per la nostra pensione, per occuparci dei nostri figli o della nostra comunità. E per fare questo dobbiamo avere tutti una conoscenza finanziaria di base. Voglio dire, tra l'altro, che non c'è bisogno di essere esperti, ma che queste conoscenze di base, proprio l'ABC della finanza, può essere già un passo molto importante, per le nostre decisioni finanziarie. Io dedico i primi due capitoli del libro proprio a parlare di questo, a creare queste, a parlare e a, diciamo, semplificare proprio queste conoscenze di base che sono poi, l'inizio, la cosa più importante per le nostre scelte finanziarie.
È vero, professoressa, perché specialmente nei più giovani a volte manca anche un po' la consapevolezza di natura economica a avere magari dei genitori che supportano, ovviamente da un punto di vista economico, questi studenti, rende loro poco consapevoli. Secondo lei, quale ruolo possono appunto avere i giovani nel diffondere l'educazione finanziaria? Noi stiamo dando tanto in questi anni, io mi occupo appunto di educazione imprenditoriale nelle scuole da tanto tempo. Come possono diventare loro stessi testimonial?
Sia molto importante ascoltare la voce dei giovani e io dico sempre che i giovani sono molto coscienti dell'importanza dell'educazione finanziaria, lo dimostrano, no, la grande affluenza degli studenti nelle nostre classi, ma ricordo anche una iniziativa che abbiamo fatto in Italia e già i bambini capiscono molto bene l'importanza del denaro. Ecco, date un salvadanaio ad un bambino, lo trasformerete subito in un abile banchiere. Se chiedete ad un bambino cosa servono i soldi, vi dirà subito che serve a realizzare i sogni. Quindi i bambini capiscono molto bene l'importanza della finanza, l'importanza del denaro. I giovani sono, secondo me, forse il miglior testimonial che noi possiamo avere ed è per questo che è veramente importante avere questa educazione finanziaria nella scuola. Lo abbiamo adesso, dobbiamo continuare a farlo, dobbiamo portarla anche all'università e tramite i giovani possiamo raggiungere i genitori e possiamo anche raggiungere la loro comunità.
È verissimo, infatti sono convintissimo che l'educazione finanziaria possa cominciare già nelle scuole primarie, almeno qui in Italia. Professoressa, lei è una donna che ha viaggiato tantissimo, visitato tantissime università, insegnato in tantissime università. C'è una differenza nell'alfabetizzazione di natura finanziaria tra l'Italia e gli altri paesi europei e anche statunitensi?
Assolutamente, sì, devo dire che purtroppo le statistiche ci dicono che noi siamo un po' il fanalino di coda quando si parla di alfabetizzazione finanziaria e la ragione è che non l'abbiamo avuto nella scuola e anche il nostro livello, devo dire, alla fine anche di scolarizzazione, se pensiamo alla percentuale di persone che vanno all'università o che investono in educazione, ecco, in Italia è più bassa rispetto agli altri paesi. Però quando si parla di alfabetizzazione finanziaria, devo dire anche altri paesi comunque non hanno un alto livello. Quindi su questo siamo un po' tutti, diciamo, allo stesso livello, con l'Italia che fa peggio. Però con l'educazione finanziaria nella scuola possiamo veramente avere l'opportunità di cambiare queste statistiche, non sono certo il nostro destino.
Speriamo, speriamo che sia così, professoressa. Professoressa, le volevo chiedere un'altra, avevo una curiosità. Come l'educazione finanziaria può contribuire, secondo lei, proprio a ridurre la disuguaglianza di genere? Lei mi diceva poco fa che i suoi corsi sono ovviamente frequentatissimi. Cioè, ha una statistica, quante ragazze, quanti ragazzi frequentano questi corsi?
Non abbiamo una statistica precisa adesso su proprio la frequenza di questi corsi, però una cosa che posso dirle è che esiste una differenza di genere molto grande in Italia, ed è la differenza di genere in realtà è presente in tutti i paesi, quindi è proprio un fatto costante. L'Italia però si differenzia perché questa differenza di genere si vede già tra i quindicenni. È uno dei pochi paesi, quando guardiamo i dati PISA, il Program for International Student Assessment, che guarda proprio alle conoscenze di base che i giovani oggi devono avere, dove già vediamo una differenza di genere tra i quindicenni. Le donne, in sostanza, e le ragazze sanno di meno degli uomini. Io credo che questo sia un altro fattore che possa tenere le donne indietro, in Italia e anche negli altri paesi. Ed è per questo che è importante parlare di educazione finanziaria nelle scuole, sul posto di lavoro, cercare di abbattere queste differenze perché contano. E iniziative di educazione finanziaria, ad esempio, che hanno le donne come obiettivo, credo siano particolarmente importanti. Una cosa che le posso dire, quando facciamo delle iniziative di educazione finanziaria, le donne sono sempre quelle che sono più frequenti. E una delle ragioni è che le donne sanno di non sapere. E quindi quando c'è questa possibilità di avere educazione finanziaria, sono anche le prime a partecipare a queste iniziative.
Ecco perché appunto parlavamo di consapevolezza, quindi è una conferma nuovamente che i giovani sono comunque consapevoli di questa loro mancanza. Professoressa, quindi a questo punto cosa direbbe a un mio studente o ad una mia studentessa un messaggio che vuole appunto condividere con loro proprio perché magari vorranno fare una carriera di natura economico-finanziaria?
Sicuramente voglio incoraggiare qualsiasi persona giovane innanzitutto a perseguire i propri sogni, a perseguire le proprie ambizioni e a porsi degli obiettivi ambiziosi. Oggi ci sono tantissime opportunità per chi ha le conoscenze di base per affrontare le sfide del futuro. Ci aspettano tante sfide, ci sono tante incertezze, però io credo che, proprio come diceva Benjamin Franklin, l'educazione è un modo importante per capire il mondo intorno a noi, per scegliere bene e per vivere meglio. Oggi più che mai le conoscenze finanziarie sono una materia essenziale, sono la materia di base necessaria per capire il mondo intorno a noi. Tante sono le scelte finanziarie che ci aspettano, per i giovani ancora di più, e penso in particolare ai cambiamenti demografici. E quindi per un giovane oggi è veramente importante avere questa capacità di affrontare le sfide del futuro. E in particolare credo che sia ancora più importante per le donne. Cambia la relazione, cambia come le donne possono veramente contribuire alla società e devo dire che le donne hanno sempre anche un fattore di moltiplicazione. Io dico sempre, se noi educhiamo una donna, vediamo l'effetto sulla famiglia, vediamo l'effetto sulla comunità, vediamo l'effetto sulle amiche e quindi spero che ognuno possa essere un fautore di cambiamento e possa, tramite proprio l'educazione, e direi in particolare tramite la scuola, contribuire a costruire un futuro migliore per tutti.
Io la ringrazio tantissimo, professoressa. Spero che questo messaggio possa passare non solo appunto alle studentesse e agli studenti, ma anche ai colleghi che stanno ascoltando e vedendo questo podcast. Veramente, quindi grazie di cuore, professoressa.
Grazie a voi, grazie a lei.
A presto.